Buonasera, buonasera a tutti, buonasera al sindaco, alla giunta, ai consiglieri presenti in aula, alle persone presenti in aula e a tutti i cittadini che ci ascoltano su Centro Mare Radio. Dottoressa, gentilmente l'appello.
Grazie Presidente. Grando, Augello, De Lazzaro, De Simone, Fiorenza, Solaroli, Moretti, Caredda, Fioravanti, Quintavalle, Risso, Fiorini, Ardita, no, Cavaliere, Marchetti, Pierini, Palermo, no, Trani, Ascani, no, Forchetta, Pizzuti Piccoli, Forte, no, Rossi, Loddo, no. 19 presenti, la seduta è valida.
Grazie dottoressa, hanno risposto all'appello consiglieri il nuovo sindaco Grando, Augello Carmelo, De Lazzaro Miriam, De Simone Emiliano, Fiorenza Marco, Solarore Sara, Moretti Filippo, Caredda Maria Antonia, Fioravanti Marco Antonio, Quintavalle Luca, Risso Manuela, Fiorini Emiliano, Cavaliere Raffaele, Marchetti Renzo, Pierini Marco, Trani Eugenio, Forchetta Monica, Pizzuti Piccoli Antonio e Rossi Ida. La parola al sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti. Prima di iniziare il Consiglio Comunale volevo ufficialmente comunicare, anche se ovviamente avrete avuto già modo di apprenderlo dagli organi di stampa, che negli ultimi giorni è stato nominato assessore l'ex ormai consigliere comunale Patrizio Falasca, che continuerà a seguire le deleghe che aveva già seguito in passato da consigliere, quindi le deleghe attinenti alla lo sviluppo delle attività produttive e le politiche del lavoro e dell'occupazione e l'innovazione tecnologica e tutto ciò che riguarda l'informatica nel nostro comune. Quindi un grande in bocca al lupo a Patrizio, di un proficuo lavoro all'interno della giunta comunale, quindi in un ruolo diverso, e ovviamente questo comporterà la sua surroga all'interno del Consiglio Comunale, che sarà il punto che andremo a discutere in questo momento.
Grazie sindaco, benvenuto in qualità di assessore, adesso assessore Falasca, non più consigliere Falasca. Se vuole dare una comunicazione al consiglio prima di procedere alla surroga, prego.
Io ringrazio chiaramente la maggioranza, ringrazio il sindaco per la fiducia che ha riposto in me, il mio gruppo consigliare che mi ha aiutato in questa scelta, mi supporterà in questo cammino, cercherò ovviamente di fare al meglio, di portare avanti al meglio le deleghe che mi sono state conferite. Grazie a tutti.
Grazie assessore Falasca. Allora, punto 1, surroga consigliere comunale.
Consigliere Cavalier. Buonasera a tutti, buonasera ai radioascoltatori. Volevo complimentarmi con il nostro neo assessore Patrizio Falasca, questo a nome di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia, con la certezza che da oggi in poi Fratelli d'Italia sarà molto più operativo in questa giunta e daremo un apporto diverso alla maggioranza. Conosciamo le tue qualità come imprenditore e le varie questioni che tu seguirai da oggi in poi ovviamente beneficeranno della tua competenza e della tua esperienza professionale. Perciò credo che la scelta fatta anche dal sindaco di nominarti assessore comporterà veramente un avvio di tantissime nuove iniziative atte a creare posti di lavoro, atte a far sviluppare le aziende già presenti sul territorio. Poi adesso potremo lavorare anche molto bene per realizzare la famosa scuola di arte e mestieri, visto che tu c'hai la delega alle attività produttive, e noi siamo certi che nei prossimi 4 anni riusciremo a cambiare il volto per quanto riguarda la situazione lavorativa alla Dispoli, per quanto riguarda le attività commerciali e imprenditoriali. Perciò l'auspicio è che da oggi in poi tu riuscirai a dare un'impronta significativa e chiaramente io credo che sarà un arricchimento per tutta la Giunta. Perciò auguri e complimenti per la tua nomina. Grazie.
Grazie. Allora, procediamo al punto 1, surroga consigliere comunale, ex articolo 38, testo unico enti locali, di cui do lettura. Quindi si propone al Consiglio Comunale la surroga del consigliere comunale, ex articolo 38 del TUEL. È chiamata la deliberazione numero 32 del 12 luglio 2017, con la quale il Consiglio Comunale ha proceduto alla convalida degli eletti alla carica di sindaco di consigliere comunale a seguito delle elezioni amministrative tenutesi l'11 giugno 2012, 2017, da correggere, dottoressa. Il successivo turno di ballottaggio del 25 giugno, sì, poi lo correggiamo appena. Il 25 giugno 2017, preso atto che con decreto sindacale numero 10 dell'11/5/2018 il consigliere comunale Patrizio Falasca è stato nominato assessore comunale con delega di funzione nelle seguenti materie: tutela, promozione e sviluppo delle attività produttive, politiche del lavoro e dell'occupazione, comunicazione visiva, web e innovazione, silenzio per favore, innovazione tecnologica, ed è quindi decaduto dalla carica di consigliere. Considerato che il Consiglio Comunale, preso atto della cessazione della carica di un consigliere comunale, deve procedere ai sensi dell'articolo 38,8, decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, successive modificazioni e integrazioni con proprio provvedimento alla surrogazione con il primo dei non eletti della stessa lista, preso atto la prima dei non eletti nell'ambito della stessa lista risulta essere Daniela Marongiu, nata a Gallipoli Lecce il 18 giugno 1980, residente alla Dispoli, la quale a seguito di idonea richiesta ha manifestato l'accettazione alla nomina di consigliere del Comune della Dispoli. Preso atto dell'inesistenza di cause di incompatibilità dell'incarico, visto l'articolo 38,4 decreto legislativo 267/2000, il quale prescrive che i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio della relativa deliberazione, acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49,1 del richiamato decreto legislativo 267 del 2000, non necessitando il parere di regolarità contabile, in quanto la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, acquisito il parere di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti espresso dal segretario generale in ordine al presente atto, ai sensi dell'articolo 97,2 decreto legislativo 267/2000, articolo 6,5 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, si propone di deliberare quanto segue: di prendere atto della comunicazione del sindaco relativa alla nomina di assessore del consigliere comunale Patrizio Falasca, ex articolo 46 del TUEL, di procedere conseguentemente per i motivi in premessa riportati alla surroga dello stesso nella carica di consigliere comunale nella persona di Daniela Marongiu in premessa identificata, di dare atto che a carico della stessa non sussistono motivi di incompatibilità o di ineleggibilità di cui alla legislazione vigente giusta autodichiarazione presentata dalla medesima, e poi di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con separata votazione, ex articolo 134, decreto legislativo 267 del 2000. Quindi procediamo con l'ingresso della... No, prima la votazione e poi con l'ingresso del consigliere Marongiu. Allora, chi è favorevole a questa deliberazione alzi la mano. È arrivato nel frattempo anche il consigliere Forte e ha pure votato favorevolmente. Manca il consigliere Trani, no, il consigliere Trani, eccolo, è presente anche il consigliere Trani, quindi l'unanimità. L'immediata esecutività della delibera, chi è favorevole alzi la mano, l'unanimità. Prego Daniela Marongiu di accomodarsi in consiglio comunale, l'accogliamo con un applauso. Benvenuta in Consiglio Comunale. Prego, consigliere Marongiu.
Buonasera, buonasera sindaco, buonasera presidente.
C'è il microfono, consigliere. Si deve abituare.
Ecco. Allora, scusate, buonasera Presidente, buonasera Sindaco, buonasera consiglieri comunali. Cittadini tutti, grazie, soprattutto alle persone che mi hanno eletto e hanno creduto in me. È con orgoglio che mi accingo a rivolgermi a ciascuno di voi, dalla nostra amata città di Ladispoli. Un po' a sorpresa sono stata chiamata a ricoprire il ruolo di consigliere comunale e questo privilegio, non vi nascondo, mi emoziona un po' profondamente. Dall'altro mi rende consapevole della responsabilità che questa carica comporta, rappresentare i cittadini e servire la nostra città. Infatti io sono molto emozionata. Inizio questa mia nuova esperienza personale ed istituzionale con la carica e l'energia che mi contraddistinguono in tutto quello che quotidianamente svolgo. Chiedo a tutti i cittadini di starmi accanto ed aiutarmi in questo importante momento, invitandoli nel contempo a giudicarmi non dal colore del simbolo, ma soltanto dalla capacità di realizzare il bene comune, ovvero il bene dei cittadini. Concludo questo breve discorso augurando a tutti noi un buon lavoro da svolgere con passione ed impegno. Grazie.
Grazie consigliere Marongiu, benvenuta in Consiglio Comunale. Se ci sono consiglieri che vogliono prendere la parola per salutare il consigliere Marongiu, la parola al sindaco.
Grazie Presidente, prima del consueto e doveroso giro di benvenuti che sicuramente arriverà dai vari gruppi, voglio prima di tutti salutare Daniela, darle il benvenuto in questo Consiglio Comunale. Per me è una particolare soddisfazione perché la sua candidatura è stata da me fortemente voluta e sono stato io a cercarla per chiederle di insieme a noi affrontare questa avventura e lei si è dedicata sin da subito e il grande risultato che ha ottenuto in termini di consensi alla prima esperienza ne è la testimonianza. Sono sicuro che farà un grandissimo lavoro e sarà di supporto a tutta l'amministrazione comunale per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati con il nostro ambiziosissimo programma. Ancora in bocca al lupo Daniela.
Grazie Sindaco. La parola al consigliere Moretti e poi al consigliere Quintavalle e poi al consigliere Cavaliere. Consigliere Moretti, prego.
Ecco, sì, funziona. Allora, non è soltanto un dovere, ma è un piacere dare il benvenuto a Daniela Marongiu in questo Consiglio Comunale. Come ha detto il Sindaco, è una donna che si è impegnata tantissimo in campagna elettorale, ha dei principi solidi e ce l'ha dimostrato sempre. La sua emozione tradisce l'impegno che sa che dovrà sostenere, perché ci segue fin da quando siamo stati eletti, non ha mai abbandonato il campo e quindi si è resa pienamente consapevole del fatto che in questa amministrazione c'è tanto da fare e lo stiamo facendo con grande sacrificio e grande impegno. Ed è lo stesso sacrificio e impegno che siamo sicuri lei ci metterà. Quindi benvenuta Daniela, in bocca al lupo per questa tua avventura e saremo sempre vicini, pronti a supportarti nel caso nasca la necessità. A Patrizio Pasca che ti lascia al posto auguriamo un in bocca al lupo, il suo settore è un settore delicato e cruciale per le sorti di Ladispoli, una Ladispoli che pian piano sta riprendendo vita e forma e ha bisogno di una forte iniezione nel campo imprenditoriale e commerciale. Queste cose congiunte speriamo portino ancora una nuova iniezione di fiducia alla nostra attività, una nuova spinta. In bocca al lupo ad entrambi. Benvenuti.
Grazie consigliere Moretti. La parola al consigliere Quintavalle.
Sì, si sente. Consigliere Marongiu, cara Daniela, sono contentissimo di vederti finalmente nel posto che meriti. Abbiamo percorso insieme la strada che ha portato alla vittoria della nostra coalizione, abbiamo percorso insieme una strada politica che mi ha fatto apprezzare pienamente quelle che sono le tue capacità. Chi non conosce Daniela avrà tempo e modo per apprezzarla,
per capire quanto sia valida questa ragazza, quanto sia tenace e soprattutto quali siano gli importanti valori che la animano e sicuramente ti animeranno questo tuo percorso politico, che sono sicuro non terminerà con questa consigliatura, perché veramente questo è il posto che meriti. A te va l'applauso di tutto il gruppo Lega, il mio personalissimo applauso perché ti conosco bene, il mio applauso va anche al ormai ex consigliere e nuovo novello assessore Patrizio Falasca. Sono sicuro che riuscirai ad ingranare e ad essere uno di quelle tante piccole rotelle che muovono questa macchina amministrativa. Benvenuti e buon lavoro. Grazie.
Grazie consigliere Pentavalle. La parola al consigliere Cavaliere. Prego.
È ovvio che noi come Fratelli d'Italia non possiamo che apprezzare la presenza di Daniela Marongiu. La sua intelligenza, la sua sensibilità è donna, perciò la sua capacità intuitiva sarà sicuramente oggetto che modificherà la struttura di Fratelli d'Italia, non solo all'interno del Consiglio Comunale. Perciò la sua presenza sarà un grande arricchimento, perché contribuirà a fare un tipo di politica diverso di come fino adesso siamo riusciti a svolgere. Apprezziamo la sua onestà intellettuale, la sua passione e il suo impegno già dimostrato durante la campagna elettorale e sicuramente le sue qualità umane, ma soprattutto anche la sua capacità di voler affrontare i problemi mettendo mano, essendo operativa, sarà un beneficio per tutto il gruppo di Fratelli d'Italia. Perciò il benvenuto è doppio, perché contiamo sulla tua bravura che certamente qualificherà ulteriormente il nostro gruppo. Perciò un grande abbraccio, un grande augurio e soprattutto grazie di essere con noi in Fratelli d'Italia.
Grazie consigliere, altri interventi? Consigliere Pierini, prego.
Sì, credo che ci sono riuscito ad accendere il microfono. Sì, anche da parte mia, insomma da parte nostra, è d'obbligo l'augurio di buon lavoro ai due neonominati, nel senso sia all'assessore Falasca che alla consigliera Marongiu. Ovviamente non ci abbiamo la conoscenza che hanno ovviamente chi mi ha preceduto negli interventi, quindi non posso dire molto su quelle che possono essere le tue qualità. Ti auguro buon lavoro, ti auguro di impegnarti, ti auguro di avere le soddisfazioni che ti sei prefissa e di ottenere gli obiettivi che ti sei prefissa in questo tuo impegno. Io penso che sia utile alla città che tutti quanti, chi siede qua dentro, abbia l'obiettivo di migliorare la città in cui viviamo, in cui vivono i nostri figli, in cui vivranno probabilmente anche le nostre future generazioni. Quindi l'augurio è rivolto a te e a Patrizio di fare comunque un buon lavoro. Poi probabilmente spesso e volentieri ci troveremo su posizioni diverse e con idee contrastanti, ma questo è il bello della democrazia. Benvenuti e buon lavoro a tutti.
Grazie consigliere, se non ci stanno altri interventi, nessun altro intervento, allora possiamo procedere alla consegna degli encomi. Ringrazio la Guardia di Finanza che è presente, il Comandante Spanò e i suoi uomini che sono presenti in aula consiliare per la consegna degli encomi. La parola al Sindaco.
Grazie Presidente, in questa seduta di Consiglio Comunale cogliamo l'occasione per consegnare un encomio alla compagnia di Radispoli
della Guardia di Finanza Compagnia di Ladispoli, e ringraziando ovviamente il comandante Spanò e tutti i suoi uomini che hanno portato a termine un progetto in collaborazione con il nostro assessorato alla cultura, è presente anche l'assessore Milani, denominato a Scuola di Legalità, un momento in cui oltre 1000 studenti hanno appreso dalle parole dei membri della compagnia di Ladispoli quelli che sono i loro diritti, i loro doveri, in cui sono stati enunciati i principi ai quali devono ispirarsi per poter appunto essere dei cittadini rispettosi delle regole, della legalità, e quindi avere il giusto inserimento all'interno della nostra società. Da parte del Comune di Ladispoli, dell'amministrazione che ho l'onore di rappresentare, ovviamente un graditissimo ringraziamento per il lavoro che hanno svolto e che continueranno a svolgere nel nostro territorio, sia in termini di operatività, sia in termini di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza, in questo caso dei nostri ragazzi che sono le nostre future generazioni, sono il nostro futuro, è quello su cui dobbiamo concentrarci, perché è da lì che passa il futuro della nostra nazione se non cominciamo a coltivare, a riscoprire quei valori che una volta erano i valori fondanti della nostra nazione, non usciremo mai fuori dal pantano in cui oggi ci troviamo. Quindi oggi è un'occasione, diciamo, per quello che noi possiamo come comune, per rendere omaggio alla Guardia di Finanza della Compagnia di Ladispoli e a tutti gli agenti che quotidianamente sono sul territorio, un territorio, lo ricordiamo, tra l'altro molto vasto, che non copre solamente il comune di Ladispoli, ma si estende nei comuni limitrofi. Magari dopo il comandante ci farà anche un intervento dove ci dirà quello che quotidianamente viene svolto dalla compagnia che comanda. E ecco, seppur non sia un encomio, diciamo così, di un valore prestigiosissimo, ma è il massimo che noi potevamo fare, ci tenevamo a riconoscerlo per il lavoro che avete svolto. Quindi grazie ancora a nome di tutta la città.
Grazie Sindaco. Allora, andiamo a lettura. Allora, il primo encomio è conferito alla Compagnia di Ladispoli della Guardia di Finanza con la seguente motivazione: a conclusione del progetto a Scuola di Legalità, che ha visto coinvolti oltre 1000 studenti di tutte le scuole della nostra città di ogni ordine e grado. Prego Sindaco. Sì, sì, consegna il microfono. Conclusione. Allora, luogotenente Renato Terrevoli.
Terrevoli, sì. Luogotenente Terrevoli.
Luogotenente Roberto Di Lucia. Luogotenente Franco Proietti. Maresciallo capo Luca Capasso. Maresciallo capo Roberto Ciccorella. Brigadiere capo Nilo Arcudi. Vice brigadiere Angelo Antonio Sant'Arsiero. Il ringraziamento, mi unisco ovviamente al ringraziamento del Sindaco, quindi il ringraziamento per la loro opera e per il fatto che stanno costantemente sul territorio a vigilare su tutte le attività e sulla sulla sicurezza della città, volevo ringraziare il comando, il comandante Spanò e tutti i suoi uomini, anche a nome di tutto il Consiglio Comunale. La parola all'assessore Milani.
Io semplicemente un ringraziamento, per noi sono un esempio, per cui siamo grati come amministratori e come cittadini della loro opera che svolgono quotidianamente. Ho avuto il piacere e l'onore di conoscere il comandante, i suoi uomini, e per noi è stata veramente una grande fortuna e l'abbiamo fatto volentieri tutto quanto per voi, ma soprattutto per la nostra città. Grazie mille.
Grazie. La parola al comandante Spanò.
Beh, io prima di ringraziare faccio una precisazione. Prima parlava il sindaco della circoscrizione di servizio della compagnia. Effettivamente è grande, però ho una rassicurazione. La Dispoli rimane il territorio operativamente a noi più caro, perciò ci continueremo a concentrare sulla Dispoli per garantire la sicurezza del territorio e soprattutto la possibilità di seminare del buono. A noi fa piacere che ci sia questa presa di coscienza da parte del Comune e da parte della società civile, perché spesse volte si parla della finanza solo in termini di verifiche fatte piuttosto che di sequestri effettuati. Quello che noi insieme all'assessore Milani abbiamo avuto è, ringraziando anche il sindaco per questo, abbiamo voluto essere sentinelle nella diffusione di una cultura della legalità. Poteva sembrare banale come cosa, eppure vi assicuro che a noi ha dato tanta soddisfazione. Siamo riusciti ad avere veramente tante note di stima e soprattutto il poter confrontarsi direttamente con chi sarà domani un amministratore piuttosto che un cittadino consapevole è stata per noi una conferma su quello che stiamo cercando di fare. Per cui grazie all'assessore per averci coinvolto, grazie alla dottoressa Annalisa Burattini che è stata, anzi chiedo di fare un applauso alla dottoressa perché per noi è stata fondamentale, la certezza che continueremo sul solco che ci siamo dati e continueremo ancora nella collaborazione col Comune che si sta veramente dimostrando attento all'amministrazione, alla Guardia di Finanza, e in questo siamo veramente contenti nel sapere che c'è un partner credibile e soprattutto un aiuto nell'attività che giornalmente facciamo. In questo grazie ancora.
Grazie comandante. Grazie per il suo intervento, per le sue parole. La parola al consigliere Cavaliere.
Buonasera, volevo solo fare un piccolo inciso storico. Nell'anno scolastico 2008-2009 è stato da me realizzato un progetto sulla legalità nella scuola alberghiera di La Dispoli. All'epoca il luogotenente Pizzimenti, i carabinieri, il comandante dei vigili, anche la Polizia di Stato sono intervenuti durante l'anno scolastico per esporre esattamente le questioni legate alle autorità che normalmente tutelano il territorio. Perciò il tentativo di riunire le istituzioni ai giovani cittadini poi ha dato frutto a un convegno sul disagio giovanile nel 2009 che si è tenuto ovviamente qui in aula consigliare. Tra l'altro venne anche il vescovo Monsignor Gino Reali a relazionare, normalmente lui queste cose non le fa, e abbiamo avuto modo di avere tutte le forze dell'ordine qui in sala e ora vedo a distanza di 10 anni che questo progetto iniziato da me nel lontano 2008, anno scolastico 2008-2009, il convegno è stato fatto nel 2009, continua a dare dei frutti e sono ben fiero che la nostra amministrazione sosterrà qualsiasi intervento per riportare un minimo di ordine in questa città, dare un'idea di collaborazione tra cittadini e di istituzioni e di conseguenza formare una nuova cultura di legalità. E noi ringraziamo il corpo della finanza di Ladispoli, il luogotenente e i suoi collaboratori, per garantire un proseguo anche nel futuro. Perciò sono ben felice che questa maggioranza prosegua un cammino ormai decennale e dia ancora la possibilità alla gente di poter credere nello Stato, nelle funzioni delle istituzioni, e di conseguenza costruiamo un nuovo mondo. Grazie.
Grazie consigliere, se non ci sono altri interventi sospendo il consiglio per 5 minuti. Consiglieri in aula, riprendiamo i lavori del Consiglio Comunale. Vi chiedo di rientrare in aula, consiglieri, per la ripresa dei lavori del Consiglio Comunale. Grazie, accomodatevi. Dottoressa, gentilmente l'appello. Silenzio, riprendiamo i lavori del Consiglio, riprendiamo i lavori. Prego, dottoressa, l'appello.
Grando? No. Augello? De Lazzaro? De Lazzaro? Assente. E Simone?
Eccola, sta arrivando De Lazzaro.
Non c'era però, vabbè. De Simone? Fiorenza? Solaroli? Moretti? Caredda?
Presente.
Fioravanti? Pintavalle? Risso? Fiorini? Ardita? Cavaliere? Marongio? Marchetti? Pierini? Palermo? No. Trani? Ascani? No. Forchetta? Pizzuti piccoli? Forte? Rossi? Loddo? No. Entri tre presenti e la seduta è valida.
Grazie. Ma chiedo gentilmente alla persona che mi sta davanti, che ha una luce che punta, ecco, quando fa le riprese, se gentilmente leva la luce dalla... Grazie. Allora, conferenza dei servizi decisoria, quindi punto 2, ai sensi dell'articolo 14,2 legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, avente ad oggetto variante al piano regolatore generale per insediamento delle strutture ricettive all'aria aperta esistenti alla data di entrata in vigore della legge Regione Lazio numero 30 del 74, perimetrate con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 8 dell'8 marzo 2012, in attuazione della legge regionale Lazio, della legge Regione Lazio numero 14/2011, articolo 3,2, lettera E, Camping La Torretta, Camping Queen, approvazione variante urbanistica. Relazione al vice sindaco Pierpaolo Perretta.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti, buonasera a chi ci ascolta da casa. Colgo l'occasione per fare anch'io un saluto al neo assessore Patrizio Palasca e alla neo consigliera Daniela Marongiu, augurandogli naturalmente un proficuo lavoro. Il punto all'ordine del giorno di oggi è un punto, diciamo, conclusivo di un percorso che è iniziato molto molto tempo fa e attiene a una, alla proposta di variante che diciamo, avviene all'esito di una conferenza di servizi indetta ai sensi della 14/2011. Conferenza di servizi che ha avuto il suo percorso iniziale in un tempo, diciamo, ormai lontano, perché ricordiamo a tutti, anche per una logica necessità di attualizzare e di spiegare correttamente il punto all'ordine del giorno, che si proviene da una normativa regionale, la 14/2011, appunto, che stabiliva una serie di obblighi di legge, una serie di procedure possibili per poter colmare una serie di circostanze che andavano, come dire, sistemate, che andavano regolamentate, che andavano legittimate. Nel caso di specie la 14/2011 prevedeva che in un periodo abbastanza breve dopo la sua pubblicazione, esattamente 3 mesi per un'azione e 6 mesi per l'altra, si sarebbe dovuti andare verso l'inserimento delle strutture turistico-ricettive esistenti alla data del 74. La legge prevedeva esattamente che entro 3 mesi dalla pubblicazione di quella determinata legge i comuni avrebbero dovuto perimetrare le aree nelle quali appunto si insistevano delle attività turistico-ricettive all'aria aperta, le quali erano appunto precedenti alla normativa del 74, e nei 6 mesi successivi avrebbe dovuto procedere all'inserimento, mediante l'indizione di una conferenza di servizi, di queste strutture, inserimento appunto nel PRG attuale. Naturalmente questa legge, appunto, come dicevamo, è stata emanata nel 2011, avrebbe dovuto quindi essere compiuto l'iter in un tempo ormai molto lontano, perché anche se avessimo dovuto pensare tra gli iter burocratici e tra le difficoltà complessive e conseguenti, naturalmente oggi siamo a circa 6 anni, 7 anni da quella normativa, evidentemente qualcosa non ha funzionato. Io, come ho avuto modo di dire anche in commissione urbanistica, mi rendo conto solo da questo punto, rivestendo questa veste, avendo questo interessamento, che la burocrazia è un elemento stringente in Italia che crea delle complessità non indifferenti, per cui tutta la solidarietà a chi prima di me ha avuto la difficoltà, l'onere di portare avanti questo percorso, perché mi rendo conto solo adesso di quanto complicato in effetti è confrontarsi con istituti e con enti subordinati per dimostrare, insomma, la giustezza dell'operato amministrativo. Detto questo, la conferenza comunque ha avuto la sua attivazione circa 3 anni fa, poi per una serie di complessità, di una serie di atti non chiarissimi e comunque di un difficile rapporto con l'ente subordinato, ha avuto una serie di stop, e poi nel corso di questa nuova, diciamo, gestione amministrativa è stato indetta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della 14/2011, del comma 3, che riguarda appunto una procedura semplificata che attiene esclusivamente alle strutture ricettive turistiche all'aria aperta che hanno avuto appunto il riconoscimento di essere ante 74. Questo riconoscimento è stato fornito da una delibera consigliare del 2012 mai contestata, che è passata appunto in Consiglio Comunale. Peraltro questa è una particolarità di questa variante, perché in realtà è una delle poche varianti che ha avuto e che avrà 3 passaggi consigliari: la prima con la perimetrazione, la seconda con le controdeduzioni che la conferenza ci ha indicato di svolgere all'interno del Consiglio Comunale, e la terza appunto con quella odierna, per cui, diciamo, diventando quasi un unicum nel contesto, diciamo, amministrativo. Quindi, dicevamo, è stata indetta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 3, che appunto indica una procedura semplificata, normata e legiferata dalla 241 dell'articolo 14, e si è, diciamo, conclusa positivamente il 7 marzo scorso, una conferenza che ha avuto tutti i pareri delle varie aree inseriti, tutti i pareri, diciamo, per la maggior parte positivi, diciamo, alcuni, quelli della VAS, con alcune prescrizioni, ma da un punto di vista urbanistico l'iter è stato completamente svolto. Questa procedura prevedeva però che ci fosse anche una pronuncia unica da parte del rappresentante unico regionale, pronuncia che avrebbe dovuto essere emessa entro 15 giorni dalla data dell'ultima conferenza, che era appunto il 7 marzo, giorni che sono stati, diciamo, indicati come tali proprio perché all'interno della conferenza stessa è stato concesso un termine ulteriore rispetto a quello che la legge riconosceva per l'emissione del parere unico, e che è stato quantificato in 15 giorni. Al termine di questi 15 giorni, anzi un giorno prima, la Regione ha inteso promuovere una richiesta di approfondimenti in modalità, diciamo, anomala e comunque ritenuta dal RUP non conforme alla normativa, e attraverso una lettera che il RUP stesso diciamo, ha fatto all'interno della conferenza, ha indicato e spiegato tutte le motivazioni per le quali questo tipo di richiesta non poteva essere, diciamo, né accolta né considerata afferente né diciamo, all'oggetto della conferenza. A questo tipo di risposta data dal RUP non è stato dato nessun seguito dalla Regione Lazio e da questo punto di vista ha costretto l'amministrazione a una presa di posizione abbastanza forte, in quanto è stata promossa una diffida specifica da parte del sottoscritto combinata con l'ufficio del segretario comunale nonché dell'avvocatura comunale, con la quale appunto si è chiesto alla Regione Lazio di dare questo parere. In subordine si è chiesto da un punto di vista gerarchico che questo parere venisse dato dal soggetto gerarchicamente subordinato e in subordine ancora noi avremmo dato, diciamo, corso a quello che la legge consente in questi termini, cioè la possibilità di ritenere questo parere del tutto acquisito. Questo anche a spiegazione che l'ufficio ha ritenuto fondamentale promuovere fino alla fine la possibilità di richiedere una espressione operativa effettiva da parte della Regione, espressione che non c'è stata in alcun modo e che ha avallato la determinazione odierna con la quale appunto il nostro RUP ha pesato i vari pareri e determinato una conclusione positiva della conferenza ed oggi è alla votazione definitiva per essere totalmente approvata. Naturalmente, essendo questo un argomento particolarmente complesso, con delle sfaccettature anche di difficile spiegazione, se non attraverso dei riferimenti del tutto tecnici, oltre ad essere comunque stato sviluppato ampiamente in sede consigliare, sono qui presenti sia il RUP, l'architetto Passerini, che l'avvocato Mario Paggi per dare eventuali approfondimenti a richiesta dei consiglieri. In commissione ha avuto regolare svolgimento, per cui oggi il punto è pronto per essere votato. Grazie.
Grazie a lei, assessore Verretta. Allora, interventi? Nessun intervento. Consigliere Vizzuti Piccoli, prego.
Buonasera Presidente, buonasera a tutti. Intanto faccio una dichiarazione a nome di tutto il gruppo consigliare, quindi ai sensi dell'articolo 71 chiedo eventualmente di usufruire dei 15 minuti anziché i 10 per l'intervento, anche se spero di finire prima comunque in questa mia dichiarazione. Allora, per quanto riguarda la nostra posizione come Movimento 5 Stelle, il nostro voto è contrario all'approvazione di questo punto all'ordine del giorno. E urge però fare alcuni richiami che riteniamo doverosi, così che possano essere verbalizzati in questa assise, e a dei riferimenti normativi che a nostro avviso non sono coerentemente adottati in tutta la procedura messa in piano dal Comune. E intanto facciamo riferimento alla Corte Costituzionale che con una sentenza numero 11 del 2016 afferma che l'articolo 145 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio esprime un principio di prevalenza dei piani paesaggistici sugli altri strumenti urbanistici e con una sentenza numero 101 del 2010 che dice che i comuni, sino all'adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, sono tenuti ad applicare il comma 9 dell'articolo 143, che dispone che a far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti su ogni immobile e nelle aree di cui all'articolo 134 interventi in contrasto con le previsioni di tutela previste nel piano stesso. E a far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali e urbanistici. Il Consiglio di Stato, con sentenza numero 2222 del 2014, afferma che il paesaggio rappresenta un interesse prevalente rispetto a qualunque altro interesse, pubblico o privato, e quindi deve essere anteposto alle esigenze urbanistico-edilizie. Alla legge regionale, altro riferimento che secondo noi è importante sottolineare perché non riteniamo che in questo iter sia stato preso in considerazione, la legge regionale 28 dicembre 2012 numero 16 intitolata Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico, legge tra l'altro successiva alla legge regionale 14/2011 che si sta applicando, con il comma 2 dell'articolo 1 dispone che non sono consentiti sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche interventi che siano in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano territoriale paesistico regionale adottato. L'articolo 33, protezione delle fasce costiere del piano territoriale paesistico regionale, vigente in regime di salvaguardia, con il comma terzo stabilisce che l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 metri cubi su metro quadro, ivi compresa l'edificazione esistente e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo. In applicazione degli indici di occupabilità del territorio costiero, introdotti con le deliberazioni 63 del 23 novembre 2017 e 74 del 18 dicembre 2017, nelle fasce extraurbane di questo comune, estese per 300 metri dalla linea di battigia, pur sottoposte da leggi dello Stato e della Regione Lazio a vincolo assoluto inderogabile di inedificabilità e con obbligo di riqualificazione naturalistica, verrebbero a concretizzarsi scenari edificatori di definitiva devastazione di territori tutelati e di pregio paesaggistico. Nei due campeggi di Torre Flavia, la Torretta e Quinne, sorgerebbero edifici di altezza variabile da 3 a 5 metri, a secondo se destinati a soggiorni o a servizi per complessivi nuovi 48.000 metri cubi. L'affermazione di conformità alle norme paesaggistiche di cui alla lettera E della legge regionale 14/2011 e successive modificazioni, formulata per giustificare la reviviscenza della delibera consigliare numero 8 del 2012 e il suo prosieguo costituisce un falso storico, categoricamente smentita dall'articolo 33 delle norme del piano territoriale paesistico regionale, che impone per l'intera fascia di 300 metri dalla linea di battigia l'indice di edificabilità di 0,001 metri cubi su metro quadro, equivalenti a 10 metri cubi ogni 10.000 metri quadri, quindi ogni ettaro, di territorio comprensivo dalla edificazione esistente. Dalla legge 431 del 1985, dal piano territoriale paesistico regionale adottato nel 1987 ed approvato nel 1998, che con l'articolo 5,3 impone lo stesso su indicato indice di 0,001 metri cubi e metro quadro comprensivo dell'edificazione esistente. Dalla stessa legge regionale 30 del 74, come modificata dalla legge regionale 52/1976 con l'identico indice territoriale di 0,001 metri cubi su metro quadro. L'articolo 33, opere non suscettibili di sanatoria, della legge 47/85 stabilisce che le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima dell'esecuzione delle opere stesse. Vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici. Vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali. Vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna. Ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree. Da leggersi in combinato con il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 145 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che dice che le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte dei piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico e sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenuti negli strumenti urbanistici. A margine di questi riferimenti di legge che doverosamente dovevamo leggere, ricordiamo che in sede di conferenza di servizi decisoria, il rappresentante unico per la Regione Lazio e il rappresentante unico per la città metropolitana di Roma Capitale risultano per loro dichiarazione impossibilitati ad esprimere il proprio parere di competenza, non avendo il Comune di Ladispoli ottemperato alla convocazione di una successiva seduta ritenuta dai medesimi indispensabile per chiarire le problematiche derivanti dai plurimi interventi di sequestro operato dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia. La legge 14 del 2011, inoltre, prevede che questa variante urbanistica debba avvenire previa approvazione da parte della Regione. E non vige la regola del silenzio assenso, come tra l'altro specificato proprio dal RUP in sede di conferenza di servizi. Tutto ciò premesso, come Movimento 5 Stelle, ritenendo palesemente viziata di legittimità la discussione, il punto 2 in discussione al Consiglio Comunale, facendo come riferimento al fatto che questa procedura, a nostro avviso, non è legittima, per tale situazione di estrema lesività territoriale chiediamo al segretario comunale di assumersi l'onere di inviare l'atto deliberativo connesso a questo punto unitamente alla presente dichiarazione nostra di voto che risulta a verbale del Consiglio Comunale alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per le verifiche e gli accertamenti che intenderà assumere, oppure mettere a verbale la sua posizione differente. Noi comunque come Movimento 5 Stelle esprimiamo il nostro voto contrario. Grazie.